Habermas, alla luce di quanto abbiamo detto, tende a ripensare il problema che aveva evidenziato Marx, cioè quello della reificazione. Vedremo cosa vuol dire. E formulando in vero delle tesi abbastanza eterodosse rispetto al marxismo e al neomarxismo, ecco, sostiene che si può dare anche un giudizio positivo del capitalismo, per la qualcosa Marx non avrebbe mai accettato, come è ovvio, no? Perché tutta la sua critica nel celebre libro sul Capitale è proprio, vero, una critica vigorosa al capitalismo. Ecco, e invece Habermas tende un po' a vederne anche gli aspetti positivi, soprattutto per quanto concerne il problema della riproduzione materiale. Ma al di là di questo, che analizzeremo ora brevemente, rispetto al marxismo e soprattutto al neomarxismo, perché egli fa la stessa operazione che fa con Kant, cioè cercare di prendere gli aspetti positivi ma anche di andare oltre, per ripensarlo alla luce dei problemi e dell'impellenza del suo tempo e quindi anche del nostro tempo. Dicevo, il punto però è un altro per Habermas, anche nei riguardi del marxismo, e cioè che oggi si assiste al fatto che il sistema capitalista e neocapitalista va oltre il proprio ambito di competenza, così come li aveva stabiliti lo stesso Marx, perché investe degli ambiti che non sono propri della stessa riproduzione materiale. Ecco, questo è la grande questione che in effetti Habermas pone alla nostra attenzione. Ma tant'è, ora vediamo brevemente che cosa dice rispetto a questa revisione del marxismo che Habermas compie, per, come abbiamo detto, riprendere e far proprio gli aspetti positivi, ma anche per andare oltre. Egli appunto ritiene che va rivista e aggiornata la teoria marxista, e essa va in qualche modo integrata con il concetto di razionalità che ha espresso Max Weber. Perché allora, questo secondo Habermas, molto brevemente, come ovvio, il marxismo era, come dire, era adeguato per offrire una soddisfacente e puntuale spiegazione dei problemi del capitalismo del suo tempo, dove appunto si assisteva ad una libera concorrenza, su cui naturalmente non interferiva di solito, almeno al suo tempo, vero, lo Stato, il cui compito in realtà era, nel tempo di Marx, è vero, limitato alla difesa degli interessi economici della classe dominante, quindi della classe capitalistica dominante. E quindi, come dire, qui Marx svolge una puntuale quanto spietata critica di questo meccanismo, no? E in effetti aveva effettivamente ragione, no? E qui naturalmente, dice Habermas, questo problema oggi va posto altrimenti, no? Perché il mondo è cambiato, il capitalismo si è evoluto o si è involuto, poco importa, nel neocapitalismo le condizioni date sono diverse, ecco, questo è il problema. E questo le aiuta a tentare di inserire in questo per l'analisi di questi problemi anche l'apporto della razionalità, così come l'aveva formulata Max Weber, il quale, secondo Habermas, aveva tentato di capire le novità principali delle successive forme di capitalismo, perché anche il capitalismo ha una storia, no? Si è evoluto, fino alle nostre attuali forme di neocapitalismo. Secondo Habermas, Weber, come dire, rispetto a Marx, è stato più in grado di capire le forme di evoluzione del capitalismo, anche perché poi al tempo di Weber il capitalismo aveva subito variazioni, mutamenti e aggiornamenti, nonostante rimanga che un dato acquisito per Habermas, che la critica al capitale formulata da Marx è vero per il suo tempo, ma in certo senso anche in generale rimane una critica ormai definitiva. E quindi aveva Weber studiato anche l'evoluzione delle forme successive di capitalismo, che tutto sommato erano poi consistite, a differenza dell'epoca di Marx, in un intervento diretto dello Stato nell'economia e nell'attività produttiva, alla luce appunto delle grandi conquiste scientifico-tecnologiche. Perciò, dice, sostiene Habermas, si è modificato rispetto al tempo di Marx, ribadisco, il manifesto del 1848, no? Di Marx, si è modificato rispetto al tempo di Marx il rapporto tra economia e sistema di potere politico, il quale ormai interviene direttamente nella produzione, e per cui, come dire, lo Stato, a differenza di come pensava Marx, e questa è una critica che fa Habermas al marxismo classico, ma non solo Habermas, vorrei dire, ecco, lo Stato non è più perciò una sovrastruttura rispetto alla struttura economica, come ha sottolineato Marx, ma in realtà si è assunto compiti, è vero, che vanno ben oltre, è vero, le sue stesse prerogative, e questo naturalmente è un punto importante. Vediamo anche oggi nella società contemporanea, come anche in questi giorni, si invoca l'intervento dello Stato, no, nell'economia, e non è vero. E naturalmente, oltre a questo, Habermas ritiene, a differenza della pur lucida analisi di Marx, che abbiamo assistito anche a un altro fenomeno di grande portata, che ormai la scienza e la tecnica sono inseparabili, quindi c'è questa unione di scienza e tecnologia, le tecnoscienze, no? E quindi è proprio alla luce delle tecnoscienze che si realizza oggi esattamente anche la produttività, no? Al posto del lavoro umano. Infatti la maggior parte dell'attività produttiva è sostenuta ormai dalle macchine, fino ai robot, eccetera, no? Fino al digitale, eccetera. Voi capite, questi fenomeni, questi elementi e anche queste conquiste delle tecnologie, nel bene o nel male, come ovvio, erano ignoti a Marx, no? Tempo di Marx non avevamo il digitale, come ovvio. Quindi voi capite, questo, quindi le condizioni della produzione, del lavoro, eccetera, sono radicalmente mutate. E questo naturalmente non è stato possibile che Marx lo analizzasse, perché non era presente nel suo tempo. Perché Marx si era basato giustamente sul lavoro umano come elemento produttivo essenziale e prevalente. Era il lavoro umano. Ma qui oggi invece sono le macchine, sono i robot, sono altre forme, no? Che stanno via più sostituendo, con risvolti negativi e positivi. E questo naturalmente è un piccolo problema, ma è un problema che anche voi state vivendo e che è davanti a noi. Tutto questo nuovo modo di impostare il lavoro umano attraverso il contributo delle tecnoscienze, del mondo digitale, della robotistica, eccetera, eccetera, insomma pone non pochi problemi, no? Implica anche importanti conquiste, no? Per esempio molta disoccupazione probabilmente deriva anche, ma non solo, da questa nuova modalità della produzione. E quindi questo implica anche i nuovi compiti e responsabilità gli attori della produzione, quindi che bisogna sempre diventare più esperti, preparati in ordine al sapere delle tecnoscienze. E questo naturalmente Marx non lo poteva vedere, anche se egli ha visto benissimo, no, che come si svolgeva il lavoro umano a suo tempo, e naturalmente aveva prodotto la lotta di classe, che era poi stato, come dire, il fattore prevalente nella rivoluzione sociale, nel mutamento della società. Quindi, come dire, ora noi non possiamo attardarci su questa analisi ormai classica e anche storica. Weber lo aiuta. Naturalmente a integrare gli aspetti positivi come dire, e ineludibili apportati dalla teoria marxista, ma anche i limiti, e lo aiuta anche a vedere che il capitalismo ha cambiato veste, si è evoluto o si è involuto, insomma, poco importa, insomma, è mutato, ecco, questo è il punto. E quindi lo Stato è diventato interventista e l'intervento dello Stato quindi blocca nell'economia capitalistica, blocca il conflitto di classe, in qualche modo lo affievolisce fino a estinguerlo, perché ha prodotto regole, leggi a difesa dei lavoratori e dei salari che hanno reso più sopportabili le condizioni di vita del mondo operaio o anche del mondo del lavoro. Naturalmente questo fino a un certo punto, perché vediamo poi oggi la situazione è molto cambiata anche rispetto all'analisi di Habermas, di Weber, eccetera, che pure hanno fatto passi ulteriori importanti rispetto al marxismo. Oggi, nell'attuale situazione della crisi economica, è vero, della bolla speculativa, del potere finanziario sulla politica, ecco, l'analisi appunto, è mutata, perché le condizioni date sono totalmente mutate. Quindi, come vedete, queste teorie vanno di pari passi con i mutamenti sociali, i mutamenti storici, eccetera, no? Quindi è importante che restino emarginati, perciò in condizioni insopportabili, non più la classe lavoratrice oggi, ma questo lo vedeva già Habermas a suo tempo, ma le cosiddette, i sottoproletari, i disoccupati, quelli che, i precari, e tutto questa galassia, no, frazionata del mondo del lavoro che non ha più il posto fisso, che non ha più il lavoro a tempo indeterminato, quindi che si è frantumato in una miriade, diremmo oggi, no, di sigle e che ha comportato naturalmente questa frantumazione e questi grandi squilibri nella società. E questo naturalmente è ciò che è avvenuto oggi, che, come dire, siamo già ben oltre, no, le analisi di Marx, che è stato il primo a individuare, è vero, i grandi problemi portati dal capitalismo, e poi queste analisi della mutazione, dei cambiamenti all'interno e anche all'esterno delle società capitalistiche, fino ad oggi, no, al punto in cui siamo arrivati, detto molto brevemente, questo lavoro, ovvero frazionato, al precariato, alla disoccupazione, per problemi intrinseci, ma anche per l'avvento delle tecnoscienze, del digitale, eccetera, eccetera, no? E quindi oggi noi, il lavoro umano, implica nuove modalità di lavorare, no? E quindi il tema della reificazione, e come diceva Marx, cioè reificazione vuol dire ridurre a cosa, perché in latino cosa si diceva res. Il tema della reificazione, cioè il lavoro umano ridotto a cosa, è considerato come semplice merce che si vende e si compra, anziché, è vero, il lavoro umano essere considerato come un'attività anche creativa, dove si gioca la realizzazione degli uomini, no? Marx già denunciava questo, no? Che era reificato, cioè ridotto a cosa, merce di scambio che si compra e si vende, mentre l'essenza del lavoro, diceva Marx, è anzitutto la creatività, la realizzazione umana, e l'emancipazione degli uomini. Ecco, dicevo, questa reificazione ormai fondamentalmente come dire, è ormai superata dalle tecnoscienze, dall'evoluzione o involuzione del neocapitalismo. E però questo sostiene Habermas, insomma, questa evoluzione insomma, va considerata non come avrebbe detto Marx, in senso totalmente negativo, come qualcosa da combattere, da cancellare, da eliminare, da contrastare. No. Perché naturalmente implica anche degli aspetti positivi. Naturalmente tutte queste analisi Habermas da dove le desume, vero? Anche e soprattutto da quello che aveva appreso nella scuola di Francoforte. Perché fino da Horkheimer ad Adorno, insomma, una delle grandi, vero, questioni che la scuola di Francoforte ha portato alla luce sono proprio quelle che stiamo dicendo sulla revisione del marxismo, sul neomarxismo, eccetera, no? E quindi sul problema del rapporto col capitalismo e col neocapitalismo. Però, come dire, Habermas ritiene che sì, effettivamente qui ci sono degli aspetti molto negativi, no? Perché bisogna contrastare la reificazione del lavoro, eccetera. Però, sostiene anche Habermas, come dire, detto in modo molto semplice, che ci sono anche poi degli aspetti che non possono essere sottaciuti, e che forse insomma vanno valutati con più attenzione prima di respingerli, perché insomma il rapporto delle tecnoscienze, il contributo delle tecnoscienze e quindi i mutamenti delle modalità e delle condizioni di lavoro insomma non possono essere totalmente criticate, tout court, combattute, perché non possiamo fare a meno delle tecnoscienze, per esempio, no? Non possiamo neanche passare sotto silenzio che essi per certi versi hanno portato anche alla grande produzione, hanno portato anche per certi versi maggiore ricchezza e forse anche maggiore benessere, sia pure vero, non distribuiti in modo uniforme e egualitario nella società. Quindi, insomma, non è un giudizio, come dire, totalmente negativo. Certo, non mancano le criticità, gli aspetti, insomma. Da respingere, ma non mancano anche però in questa evoluzione degli aspetti che vanno considerati con attenzione. Perché questo ha comportato perciò degli elementi negativi e positivi, mentre il giudizio del marxismo sarebbe stato vero, netto ed inequivocabile, è da respingere tutto ciò. È da combattere e la lotta di classe, insomma, serve proprio a questo. Però, dice Habermas, bisogna pormente porre attenzione a questo aspetto, perché la società come sistema abbiamo distinto, no? I due tipi di società, come sistema e come vita, la società come sistema che è appunto l'economia, la politica, lo Stato, come abbiamo visto, oggi interviene sempre più spesso in ambiti che non sono soltanto più quelli delle attività economico-produttive, ma anche, questo poi è cambiato perciò l'intervento. C'è stata un'epoca in cui interveniva, ma anche oggi interviene anche su questo, no? L'intervento dello Stato nell'economia, eccetera, no? Ma è anche intervenuto e interviene sempre più in qualcosa di più profondo. Interviene anche sul mondo della vita. Ecco, questo è il punto. Abbiamo visto i due livelli della società, no? La società come sistema e quello sul mondo della vita. Qui, alla luce di questa analisi, Habermas sostiene, non senza ragione, che la società come sistema interviene anche in ambiti che non sono solo più quelli economici. E quindi era già stato, come dire, un'evoluzione da questo punto di vista. Mentre nell'epoca di Marx, è vero, lo Stato, come dire, in qualche modo, no, salvaguardava un po' le dinamiche capitalistiche, nel senso che era dalla parte del capitale, via. C'è stata un'epoca in cui, vero, lo Stato è anche intervenuto, come ancora oggi interviene sulla politica, e questo siamo ancora nell'ambito vero della società come sistema, del livello, ma diciamo, né Marx, né il neomarxismo, né le analisi anche di Weber, eccetera, sono riusciti a vedere quest'altro punto, quest'altro aspetto, oggi più che mai attuale, nel senso che lo Stato interviene anche in ambiti che non sono più quelli economici o economico-produttivi, quindi nella società come sistema, ma interviene anche in quell'altro livello della società che abbiamo detto, in quello del mondo della vita. Ecco, ciò era, come dire, era ignorato o quantomeno trascurato sia dal marxismo che dal neomarxismo che dall'analisi weberiana, eccetera, eccetera, no? E questo pone un altro problema. Quindi bisogna discutere molto questo punto, no? L'intervento non è dello Stato, quindi che pertiene alla società come sistema, eccetera. Oggi si è esteso anche alla società come mondo della vita, perché lo Stato interviene sempre più nei processi culturali, nella formazione della mentalità, dei modi di pensare, dell'opinione pubblica, eccetera. E quindi questo è, come dire, altrettanti elementi che pertengono al mondo della vita. Ecco, questo è il punto. E quindi come fa? Con quali strumenti? Beh, proprio con i mezzi di comunicazione di massa, proprio con la comunicazione. E quindi questo comporta anche un mutamento attraverso l'intervento dello Stato nel mondo della vita, per, come dire, no? Innestare nuovi modi di vivere, nuovi costumi, nuove mentalità funzionali al sistema politico-economico, la società dei consumi, eccetera, eccetera. Bene, quindi come vedete qui dovremmo fare analisi molto complesse, come capite, no? Ma noi qui, come dire, tutto questo lo diciamo per dire, no, perché è importante l'agire comunicativo di Habermas e perché sono importanti questi due livelli di cui stiamo dicendo, no? La società come sistema e la società come mondo della vita, che cosa va modificato e dove è arrivato Habermas a partire da questa analisi, è arrivato a formulare, appunto, quindi a trasformare il modo di intendere, no, la filosofia della comunicazione, la sociologia della comunicazione, in quella teoria dell'agire comunicativo. Quindi c'è stato questo. E l'intervento dello Stato, che va ben oltre, vero, interventi nella società come sistema, che in qualche modo potrebbe dire le pertiene, nel senso che ormai lo Stato non sta più a guardare in modo neutrale, come all'epoca di Marx, che le dinamiche del capitalismo si sviluppassero con tutte le conseguenze nefaste che ha prodotto, ma anche quelle positive, non dimentichiamolo, ma per il marxismo non c'era nulla di positivo nelle dinamiche capitalistiche. Dicevo, non è solo questo, ma lo Stato interviene anche oggi con l'interventismo statale, ma anche nella sua evoluzione storica degli anni 60, 70, eccetera, il secolo scorso, ma anche lo Stato interviene anche nella società come mondo della vita, quindi producendo massificazione, consumismo, conformismo nella società civile, e quindi questo comporta sempre più una colonia, come dire, un'invadenza, un predominio ancora una volta della società come sistema, perché l'intervento dello Stato nella società del mondo come mondo della vita, in fondo, a che cosa poi alla fine è funzionale? A perpetrare ancora di più il predominio della società come sistema. E perciò, come dire, possiamo affermare, dice Habermas, che il vero conflitto non è più, come al tempo di Marx, il conflitto di classe, no? Ma quello derivante dal predominio sempre più consistente, sempre più invasivo, esercitato dal sistema, della società come sistema, nei confronti del mondo della vita. Questo è l'elemento, insomma, effettivamente sottovalutato un po' in questa breve storia che stiamo narrando. E che Habermas invece analizza con cura. E perché dice che qui effettivamente c'è un cambiamento, non c'è più soltanto uno sviluppo, no? Dal marxismo al neomarxismo, alle analisi weberiane, eccetera, ma c'è proprio un cambiamento. Perché questo intervento implica questo dello Stato come sistema, dell'altro livello della società come mondo della vita, implica un controllo sociale. È ancora più, come dire, massiccio, massivo, è del sistema vero, della società come sistema, nella società del mondo della vita. E quindi, questo è, come dire, un fenomeno di grande portata, perché questo condizionamento della cultura, della mentalità, dei costumi, dei comportamenti individuali, e delle mode, dell'opinione pubblica, come dire, questo è il grande tema. Ben al di là, vero, delle questioni economiche, no? Che pure sono ineludibili, no? Ovviamente. Qui c'è un vero mutamento, dove abbiamo il quarto potere, il quinto potere, il sesto potere, no? Come si dice a livello della comunicazione, no? E questo è effettivamente implicato e implica e implica e stiamo tuttora vivendo un cambiamento di vasta portata. Effettivamente non previsto, in questa breve analisi che stiamo facendo, sicuramente dal marxismo, che relegava tutto questo nella sovrastruttura, perché la vera questione era la struttura, l'economia, quindi i rapporti di lavoro, classe operaia, relazione al capitale che andava criticato e combattuto, eccetera, no? E questo è l'aspetto importante. Quindi, come dire, questo lo porta a dire porta a dire Habermas che nonostante, vero, come dire, l'apporto del marxismo, soprattutto per quanto riguarda, vero, il problema del capitalismo, almeno quello classico, è ineludibile, tuttavia oggi noi, alla luce di questo fenomeno, vero, dell'intervento dello Stato, anche nella società come mondo della vita, forse il marxismo, alcune grandi categorie del marxismo sono ormai invecchiate, insomma, non sono più utilizzabili e quindi sono inadeguati. E questo naturalmente perché i tempi sono cambiati, perché la società si è evoluta o involuta, poi qui i punti di vista come chiaro sono diversi, ma certamente non si può negare che ci sono stati nella società post-capitalista, globalizzata, post-globalizzata, dei mutamenti di grande portata. E questo è un punto che non può essere sottaciuto. È il compito di Habermas, visto questo non piccolo problema. Ovviamente noi questo lo esaminiamo non in se stesso, ma alla luce appunto del cammino che Habermas ha intrapreso per portare a quell'elaborazione di quella teoria dell'agire comunicativo. Naturalmente questo anche lo ha portato Habermas a mettere in discussione, ma anche ad esaminare esattamente questo non piccolo problema, soprattutto anche le questioni di che cos'è moderno, postmoderno, antimoderno e moderno, perché alla luce di questi cambiamenti, che cos'è moderno, postmoderno e antimoderno? Questo è un punto importante. E naturalmente anche qui, come dire, molte teorie postmoderne, dice Habermas, si sono cimentate con questa critica, con questo tentativo di superamento di questo intervento dello Stato e quindi l'intervento della società come sistema nella società del mondo della vita. La postmodernità si è cimentata anche con questo non piccolo problema. Però, a parere di Habermas, i risultati non sono stati pari alle attese. Questo è il suo giudizio, naturalmente. Anche qui poi come chiaro, i giudizi sul postmoderno, eccetera, nel suo rapporto col moderno, è molto più complesso e articolato. Noi stiamo cercando di esporre il punto di vista di Habermas, che naturalmente è un punto di vista, non è l'unico, come è chiaro, no? Come si deve valutare il postmoderno. Ecco. Noi qui vediamo qual è la visione di l'interpretazione e il giudizio di Habermas, il quale dice che anche il postmoderno, che ha tentato di affrontare questo problema, no, dell'intervento della società come sistema, nella società del mondo della vita, ecco, non ha sortito quegli effetti che fondamentalmente ci saremmo aspettati. Quindi è molto interessante questo punto di vista di Habermas, il quale appunto sostiene anche che negare le idee di razionalità della filosofia moderna e quello dell'illuminismo, no? E proporre, per esempio, come qualcuno sostiene, contro il postmoderno, una società del passato, e questo è assolutamente, come dire, qualcosa di velleitario. Ma anche, come dire, additare anche società utopistiche, anche questo è velleitario. Habermas si considera invece con più attenzione, e forse non senza simpatia, quei nuovi movimenti che si battono per l'autonomia del mondo della vita, contro il predominio della società come sistema. Quindi, più che reagire come si è fatto con nostalgia del passato, additando l'antimoderno per la critica dell'intervento della società come Stato nella società come mondo della vita, o anche all'inverso, additando utopie in alternative a quell'intervento, secondo Habermas, insomma, sembrano soluzioni interessanti ma non adeguate. Più adeguate, egli ritiene, siano questi nuovi movimenti di lotta delle società avanzate che si battono per difendere l'autonomia. E quindi, perciò questo lo induce a dire, a sostenere a Habermas che più che ancora riproporre questa questione nell'ambito della dialettica o del conflitto, come sosteneva Marx e il neomarxismo, tra proletariato e capitalismo, pur nelle sue evoluzioni, bisogna forse meglio invece, è vero, pensare ad una dialettica tra sistema, società come sistema e società come mondo della vita. Forse questa, secondo lui, è più adeguata, questa dialettica, questo conflitto, perché la dialettica non è lui del conflitto, la dialettica, sapete, come avete imparato, funziona fra tesi, antitesi, eccetera, no? L'antitesi è il contrario, confligge con la tesi, quindi è conflitto. Forse la dialettica tra società come sistema e mondo della vita, forse è più adeguata per cercare di interpretare, di comprendere e anche di intervenire su questo non piccolo problema. Perciò egli sostiene che forse bisognerebbe porre il problema nei termini che finora abbiamo posto con lui, no? Tra dialettica, tra sistema, società come sistema e il mondo della vita. Naturalmente Habermas non nega di essere partito dal concetto di Weber, da cui abbiamo preso le mosse, di una razionalità intesa come agire razionale nella scelta dei mezzi per un fine. E questo naturalmente è ciò che Habermas, come abbiamo visto, chiama agire strumentale. Però Habermas ritiene che esiste questo agire strumentale, ne abbiamo detto, no? Però, come dire, in questo, qual è il limite di Weber, che insomma aveva, come dire, intravisto questo aspetto, no, della ragione, di quello che egli chiama agire strumentale? Il limite è quello di aver sopravvalutato la razionalità dello stato strumentale contemporaneo, e fino al punto da non aver visto, perché lo stato neocapitalista odierno, nelle sue trasformazioni dal neocapitalismo alla finanza, eccetera, eccetera, in definitiva soffoca proprio e interviene sul mondo della vita. Perciò, quindi, la questione va, come dire, impostata in altri termini. Quindi, perciò, da questo punto di vista, bisogna andare oltre l'agire strumentale per riflettere sull'agire comunicativo. Questo è l'aspetto importante. Bene, arrivederci.